State ascoltando SBS Italian.
Torniamo a parlare di scienze, torniamo a farlo in occasione di un evento organizzato dall'ambasciata italiana insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney e la Australian Academy of Science, un evento dedicato a 5 scienziati italiani, oppure come vengono chiamati 5 stelle del sud. Sono 5 italiani che hanno contribuito in maniera particolare in Australia al mondo delle scienze, e oggi con noi abbiamo Stefania Peracchi, ingegnere nucleare e ora ricercatrice, anzi dottoranda, quasi al termine alla University of Wollongong nel New South Wales, a cui do il buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Stefania, tu sei partita dal Politecnico di Milano e hai cominciato la tua carriera accademica nel mondo dell'astrofisica per arrivare oggi, anzi fra pochissimo, il mese prossimo si spera, a discutere la tua tesi di dottorato su un dispositivo che sarà particolarmente utile agli astronauti e di cui parleremo presto. Ci racconti il tuo percorso, come è stato, come ti sei interessata allo spazio e a questi studi?
Ok, assolutamente sì, con piacere. Cercherò di spiegare un po' questa journey verso Marte da Milano. Allora, inizialmente ho deciso di studiare fisica, ingegneria fisica, ho detto di Milano, per quanto riguarda la mia laurea triennale. E dopo 3 anni di immersione totale nei vari aspetti della fisica, ho deciso di continuare con un master in ingegneria nucleare. L'ingegneria nucleare mi ha aperto le porte alla conoscenza della fisica nucleare per quanto riguarda le applicazioni mediche, per quanto riguarda le centrali nucleari, ma anche per quanto riguarda la radioprotezione di tutti quegli uomini e donne che ogni giorno si trovano a contatto con radiazioni durante la loro giornata lavorativa. E tra questo gruppo di persone ci sono anche gli astronauti e i piloti di aerei. E alla fine del master di ingegneria nucleare mi è stato richiesto di spendere 6 mesi per fare un progetto di ricerca che sarebbe servito poi appunto a scrivere la mia tesi di master. E durante questi 6 mesi uno dei miei professori, Marco Caresana, Politecnico di Milano, decise di inviarmi a Parigi, in questo istituto che è chiamato l'Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare, dove un gruppo di ricerca capitanato da François Trompier, che era il mio supervisor di allora, si stava interessando a sviluppare dei rivelatori di particelle che potessero essere utilizzati sugli aerei di Air France, compagnia aerea francese, per misurare la quantità di dose che ogni singolo pilota, steward, hostess riceve durante la loro carriera, per vedere se queste radiazioni potessero causare dei danni permanenti al corpo umano.
Sono radiazioni che derivano dal fatto di essere in volo, cioè di essere nell'atmosfera.
Esattamente, queste radiazioni sono originate dal Big Bang, permeano lo spazio in continuazione, non possiamo cancellarle, mettiamola così, e di conseguenza più noi lasciamo la Terra e ci spostiamo nello spazio, comunque in cielo, questo livello di radiazione diventa sempre più elevato e consistente, quindi ci semplicemente passiamo attraverso e il nostro corpo viene attraversato da queste particelle costantemente.
Che per chi magari viaggia spesso, però non così di frequente come magari lo fa un pilota, non è un problema maggiore, però invece chi è esposto continuamente come piloti astronauti effettivamente può diventare un problema molto grande per la salute.
Esattamente, non bisogna spaventarsi per quanto riguarda passeggeri, non c'è alcun tipo di problema fisico, perché si tratta di eventi sporadici, quindi dei voli che possiamo prendere 1, 2, 3, 10 volte l'anno, ma se consideriamo un pilota o comunque sia un assistente di volo che fanno questo tutti i giorni per magari 8 ore al giorno, questo diventa una costante nella loro carriera, quindi vanno monitorati.
Perfetto, quindi sei andata a Parigi per seguire appunto queste ricerche e di lì poi cosa è successo?
Poi di lì quello che è successo è che dopo aver finito il mio progetto di tesi mi hanno offerto un lavoro, quindi sono rimasta a Parigi sempre in questo istituto con questo gruppo di ricerca per circa 2 anni, quindi abbiamo lavorato su questi rivelatori, abbiamo fatto esperimenti in volo con Air France e ci sono stati risultati molto interessanti, fino a che un giorno, sempre questo professore, che ormai era diventato un amico, Marco, mi suggerì di pensare a un ipotetico dottorato, visto che comunque sia mi piaceva molto la ricerca che stavo facendo e che magari avrei potuto espandere, diciamo, dall'aviazione allo spazio. E in questa chiacchierata che mi aveva avuto mi propose quindi di mettermi in contatto con due persone. Una persona, Larry Pinsky, all'Università di Houston, in collaborazione con la NASA, per avere questo progetto di dottorato riguardo all'utilizzo di rivelatori nello spazio per proteggere astronauti. E l'altra persona era Anatoly Rosenfeld, che è il mio attuale supervisor all'Università di Wollongong, e che anche lui aveva questo progetto di sviluppare un microdosimetro, il famoso mushroom, quindi il rivelatore al silicio, per radioprotezione di astronauti. Quindi dopo aver ponderato un po' le due opzioni, decisi di venire in Australia e di cominciare questo dottorato di ricerca che assolutamente mi avrebbe dato tantissime opportunità dal punto di vista della carriera, anche dal punto di vista di vita, muoversi, spostarsi dall'altra parte del mondo, conoscere una nuova cultura, e quindi decidi di venire in Australia e iniziare il mio dottorato qua.
E stiamo parlando di che anno?
Nel 2017.
2017, quindi 4 anni dopo ti ritrovi non solo a discutere la tua tesi, il tuo progetto di dottorato, ma anche a presentare a Canberra durante questo convegno la tua innovazione, il, come l'hai chiamato tu, il cosiddetto fungo al silicio. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta?
Allora, questo fantomatico mushroom è un rivelatore al silicio, quindi un rivelatore di particelle costruito con del silicio, che ha su questa base quelli che noi chiamiamo i funghetti, i mushrooms. Sono dei cilindri che rappresentano ipoteticamente una cellula umana, e ce ne sono migliaia su un dispositivo, quindi per farvi capire le dimensioni di questi funghetti sono assolutamente microscopici. E l'idea è quindi di avere un dispositivo che riproduca migliaia di cellule umane che vengono quindi attraversate da radiazioni e che quindi attraverso un sistema di elettronica ci danno delle informazioni riguardo alla dose che una determinata cellula ha ricevuto, ipotetici danni che il DNA di questa cellula può aver subito e anche il tipo di particella che è passata attraverso il corpo umano, l'energia di questa particella. Quindi si tratta di un rivelatore assolutamente portabile, di piccole dimensioni, facile da usare, che potrebbe essere installato sulla tuta spaziale di un astronauta e che ipoteticamente, se dovesse essere lanciato un giorno nello spazio, ci dirà in real time, quindi in tempo reale, qual è la dose che ogni astronauta sta ricevendo e se stiamo andando al di sopra di quelli che sono definiti essere i limiti accettabili e sopra i quali la probabilità di sviluppare cataratta piuttosto che cancro, piuttosto che altri particolari danni alle cellule possano avvenire, diciamo.
E a quel punto l'astronauta cosa può fare? Nel senso che nel momento in cui tu sai la percentuale, la quantità e anche, diciamo, la qualità delle radiazioni che le cellule stanno assorbendo, ma poi nel momento in cui sei nello spazio effettivamente sei ancora a rischio.
Esatto, sì. Quello che succede infatti, che dovrebbe essere implementato, è un sistema di allarme, chiamiamolo così. Quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'esplosione solare, quindi la navicella spaziale attraversa una sezione dello spazio altamente radioattiva, il rivelatore rivela questa dose al di sopra del limite, il segnale di allarme si accende e quindi l'astronauta si trova in una situazione di emergenza e viene richiesto di andare a proteggersi in particolari aree della navicella spaziale dove gli schermi da radiazione sono molto più, chiamiamoli, potenti e spessi, e quindi gli si richiede di restare lì sotto questi schermi, in queste piccole aree, una specie di bunker, chiamiamolo così, fino a che il livello di radiazione, quindi la navicella si sposta, il livello di radiazione si abbassa e quindi possono riuscire da queste aree protette e continuare tutta la loro attività all'interno della navicella spaziale. Quindi più che un eliminare la radiazione, cosa che è impossibile da fare, quello che gli si chiede è andate a proteggervi, restate lì per un po' e poi uscite quando la situazione è sotto controllo, insomma, nei limiti accettabili.
È fare prevenzione.
Prevenzione, sì. Esatto.
Ma questo dispositivo appunto si potrebbe poi funzionare, come accennavi, anche per piloti e assistenti di volo, oppure è rilegato solamente all'ambito proprio spaziale, quindi al di fuori dell'orbita.
No, no, assolutamente può essere anche utilizzato in aviazione per la produzione di piloti e assistenti di volo. Le radiazioni cosmiche sono le stesse, semplicemente quello che cambia tra lo spazio e l'aviazione è l'intensità, però il principio di funzionamento è lo stesso.
Quindi teoricamente lo potrebbe utilizzare anche chiunque per rilevare poi il tipo di radiazione magari a cui uno è sottoposto in certe zone particolarmente radioattive. Adesso penso, per buttarla così, chi magari va a Chernobyl, o anche per dire, pensiamo a oggigiorno, al fatto che siamo bombardati anche di radiazioni dovute a cellulari, dovute insomma a varie onde che ci attraversano, attraversano le nostre cellule. Quindi si potrebbe utilizzare anche nel quotidiano, o di nuovo rimane rilegato a determinate radiazioni spaziali?
No, si può assolutamente utilizzare nel quotidiano. Quelle applicazioni, diciamo, plausibili sono, sì, come dicevi tu, se una persona si dovesse trovare a Chernobyl, Fukushima, a fare delle attività lavorative, sarà obbligata ad avere un rivelatore personale, e questo il nostro rivelatore potrebbe essere uno dei tanti. Ci sono altre applicazioni mediche, per esempio, in cui i rivelatori sono necessari. Possiamo pensare a trattamenti di tumori in cui vengono utilizzati macchinari che producono radiazioni, quindi dottori, assistenti si trovano in queste stanze in cui c'è della radiazione libera che va e viene, e essendo continuamente esposte hanno bisogno anche loro di un rivelatore che gli dica sei nei limiti, non sei nei limiti. Quindi è più un rivelatore che viene utilizzato da persone che lavorano in ambiti dove le radiazioni sono presenti, non, diciamo, per un pubblico generale che vuole monitorare altri tipi di radiazioni. Quelle che chiamiamo radiazioni in questo caso sono quelle ionizzanti, quindi non si tratta di un rivelatore per onde elettromagnetiche piuttosto che date da cellulare, eccetera, eccetera.
Ok, le onde ionizzanti, giusto per capirci, sarebbero?
Sarebbero tutte quelle particelle, come per esempio elettroni, protoni, i famosi raggi gamma, i raggi X. Sono particelle estremamente penetranti e estremamente energetiche che possono causare danni alle cellule.
Dicevi appunto che questo dispositivo non è un'invenzione tua, nel senso che tu hai modificato dei dispositivi che già esistevano, giusto? Ti stavi riferendo a quello, al fatto,
sì,
che già vengono utilizzati dispositivi simili in ambito medico, in altri ambiti?
Sì, esatto. Quindi l'idea di questo rivelatore al silicio è stata dal mio supervisor Anatoly Rosenfeld, che ad oggi possiede il famoso patent, quindi l'invenzione viene da lui, ed è stata inizialmente un'idea pensata per appunto ambiti medici. A quel punto si è poi pensato di utilizzare questo rivelatore, che era assolutamente performante, per altri ambiti, come per esempio quello dello spazio o dell'aviazione. L'unica cosa che bisognava vedere è assolutamente relativo al design, se poteva sopravvivere alle radiazioni spaziali, perché sono molto più intense, sono difficili da predire, non si sa esattamente che cosa c'è nello spazio, cosa che invece si sa esattamente per quanto riguarda un trattamento radioterapico. Sappiamo che è quel tipo di radiazione, quel tipo di energia. Nello spazio c'è un mix, un cocktail di tante cose, quindi l'obiettivo principale del dottorato era capire se poteva sopravvivere a una situazione molto meno nota e molto meno prevedibile.
Dunque, i risultati ci sono, quindi il prototipo c'è. Una volta che avrai discusso la tua tesi, questo prodotto verrà messo in produzione e distribuzione, o siamo ancora in una fase di sperimentazione?
Il prototipo c'è, funziona. Infatti, durante il mio progetto di dottorato, la European Space Agency ha donato questo grant al laboratorio di ricerca per fare questi test. A seguito dei test e dei risultati positivi, l'idea è di renderlo commercializzabile, quindi prima che possa essere lanciato nello spazio, il prototipo deve diventare un qualcosa certificato da standard internazionali, quindi per esempio gli standard che l'ESA o la NASA o qualsiasi altra agenzia spaziale propone, e quando poi questo prototipo sarà quindi standardizzato potrà essere messo sul commercio, lanciato nello spazio, eccetera, eccetera. Ad oggi è commercializzato nell'ambito medico, ma non nell'ambito spaziale.
Stefania, ti volevo fare un'ultima domanda. La conferenza che si terrà a Canberra il 20 di agosto, Covid permettendo, è dedicata a 5 scienziati e siete tutti italiani.
Sì.
Come ti fa sentire il fatto che vi venga dato una finestra di questo tipo a scienziati italiani che vi trovate dall'altra parte del mondo?
Ah, assolutamente riempie l'orgoglio a livelli esorbitanti. Sapere che dall'altra parte del mondo non si è le sole e ci sono tantissime altre persone di rilievo, scienziati di rilievo come quelli che parleranno con me durante questo evento.
E oltretutto c'è anche la tua supervisor.
Esatto, Susanna Guatelli è la mia supervisor e quindi parlerà prima di me, introdurrà un po' il tema di queste questioni spaziali e vedere che poi la maggior parte di queste persone sono anche donne mi rende orgogliosa del mio paese, delle persone, del nostro background, mi convince ancora di più che la formazione italiana comunque sia dei livelli stellari, diciamo questa parola. Ed è assolutamente un motivo di grande orgoglio e felicità essere stata invitata tra questo evento a parlare con queste persone, perché mi sento comunque all'inizio della mia carriera e avere la possibilità di mostrare quello che sto facendo mi spinge, diciamo, ad andare sempre più in là e a essere coraggiosa, diciamo.
Stefania, progetti per il dopo dottorato?
Ok, progetti per ora ne abbiamo uno che è già, diciamo, work in progress. Dopo aver sottomesso la mia tesi, ho tenuto questo lavoro, questa posizione lavorativa al Center for Accelerator Science e questo centro si trova a sud di Sydney, presso ENSO, che è l'organizzazione di scienze nucleari governativa dell'Australia. Questa posizione lavorativa mi è stata proposta perché ENSO da inizio luglio fa parte di questo progetto nazionale per lo sviluppo dell'industria spaziale in Australia, che è stato appunto fondato e sponsorizzato dall'Australian Space Agency. Quindi, diciamo, la mia expertise, le mie conoscenze, i miei risultati del dottorato sono stati apprezzati da questa committee e quindi mi hanno ingaggiata in questo gruppo di ricerca che utilizzerà gli acceleratori di particelle presenti in Australia per testare questi dispositivi elettronici che potrebbero essere un giorno messi appunto in produzione all'interno dell'industria australiana. L'idea è appunto quella di rendere l'Australia un paese indipendente che possa lanciarsi in questa esplorazione spaziale senza dover fare riferimento a grandi altre industrie internazionali. Quindi instaurare questo grande sistema di produzione, test, certificazione e lancio sul territorio australiano. E quindi niente, questo progetto che è iniziato a inizio luglio, sono davvero nuova e ne sono assolutamente contenta e soddisfatta di essere qui. È il progetto che ho per il prossimo anno e sicuramente per qualche anno a venire.
Allora ci riaggiorneremo, così ci farai sapere, insomma, come procede. Voglio ringraziare di nuovo Stefania Peracchi e farle tantissime in bocca al lupo per la sua tesi di dottorato. Stefania Peracchi, che possiamo già chiamare dottore.
Sì, dai, possiamo chiamare.
Ormai è fatta.
Ormai è fatta.
Dottoranda alla University of Wollongong, che è stata con noi questa mattina per parlarci della sua ricerca di dottorato e anche della presentazione che farà alla conferenza di Canberra il 20 di agosto. Allora, grazie ancora a Stefania Peracchi.
Grazie mille, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.